E allora direi che magari facciamo un appello. Vi chiedo soltanto durante l'appello di manifestare chiaramente la vostra presenza, quindi dire che siete presenti e comunicare se siete sindaco, vice sindaco o delegato, in modo che possa essere chiaro a tutti che siete presenti e in quale qualità. Lascio la parola al segretario che fa l'appello. Comune di Abbiategrasso. Comune di Asfago Seppio.
Avete sentito? Cioè, Alonate con delega, un delegato.
Sì. Comune di Bereguato. Assente. Comune di Bernate. Presente. Comune di Besano.
C'è il sindaco Gianpietro Beltrami.
Presente. Comune di Comune di Borgo Cantino.
È entrato e uscito quindi.
Comune di Borgo San Siro. Comune di
No, ma dici che
non si sente bene comunque.
Non sentiamo.
Ma chi è questo? Che chiama da fare?
Secondo me è
Comune di Buscate. Comune.
Ma chi è quello che partecipa?
No, ma non posso parlare.
Ah. Bisogna però zittire i microfoni che devi abilitarlo quando saranno meglio.
Vado a casa a prendere i soldi che devo dare.
Che è presente come editore, però chiediamo ad Antonio Gagliani di chiudere il microfono di questo perché si crea un microfono che è disponibile. Ok, grazie. Allora, Buscate risulta assente. Vado avanti. Comune di Carbonara Ticino.
Carbonara Ticino, presente Carlo Arnò con delega.
Comune di Cardano. Cardano Ticino, assente.
È assente Cardano.
Comune di Casorate Sempione.
È presente l'ingegner Tomasini con delega.
Presente con delega. Comune di Casorate. Assente. Comune di presente. Comune di Cassano Primo.
Presente con delega.
Comune di Sono. Assente. Comune di Ferno.
Ferno presente il sindaco.
Presente. Comune di Caldarate.
Presente il delegato permanente, Sandro Re.
Comune di senza diritto di voto non risulta al nel nome reale. Comune di Garlasco.
Garlasco.
Presente.
Presente delegato Isabella Panzarasa.
Presente.
Comune di Golaseca presente con il delegato permanente.
Presente con il delegato. Comune di Golaseca. Assente. Comune Linarolo.
Linarolo, presente il sindaco.
Presente il sindaco. Comune di Lonate Pozzolo.
Presente il sindaco.
Presente. Comune di Magenta. Presente. Comune di Mezzanino.
Presente il sindaco.
Presente il sindaco. Comune di Medimondo. Presente. Comune di Monte Visconti.
Presente il delegato.
Presente il delegato. Comune di Cosano. Presente. Comune Nozzero. Presente il sindaco. Comune di Pavia.
Presente con delega.
Presente con delega. Comune di Robecchetto con Indus. Assente. Comune di Robecco sul Naviglio. Assente. Comune di Samarate.
Assente.
Comune di San Martino Sicomano.
Presente il delegato.
Comune di Sesto Calende.
Presente vice sindaco.
Presente vice sindaco. Comune di Somma Lombardo.
Presente con delega.
Presente con delega. Comune di Isola. Assente. Pavia Fenco.
Sì, sì, Torre di Isola non c'è nessuno, giusto? No, non c'è nessuno. Dove...
Comune di Travaglio.
Assente.
Comune di Tivoli. Presente con delega. Comune di Valle Salimbene.
Presente con delega.
Presente con delega. Comune di Vergiate.
Assente.
Assente. Vigevano. Assente. Comune Villanova Ardenti. Assente. Comune di Vittola Ticino.
Assente.
Assente. Comune di Zerbo. Abbiamo scoperto.
Zerbolò, presente il sindaco.
Grazie. Presente il sindaco. Città metropolitana di Milano. Presente. Amministrazione provinciale di Pavia.
Presente il delegato.
Presente il delegato. Amministrazione provinciale di Pavia.
Varese presente, dovrebbero aver mandato la delega via mail.
Ma è arrivata la delega.
O a direzione o presidenza.
Adesso controlliamo una delega. Sì, allora.
Intanto che verifichiamo, collezionare due rotte, la
scusate, qui non si sente bene.
Per ogni necessità vi chiedo di far riferimento ai nostri delegati che sono lì, uno per ritirare le deleghe, per verificare che ci siano il rispetto dei dispositivi in merito al virus. Vi chiediamo di, qualora avesse bisogno di prendere la parola, di rivolgervi a loro, che vi metteranno in collegamento con noi, quindi vi consentiranno di intervenire. Di far riferimento a loro anche se entrate o uscite dalla sala, quindi di dare visione a loro che state uscendo nel momento in cui rientrate e di facilitarli durante le votazioni e il rilevamento delle votazioni. Per quanto riguarda le votazioni, avverranno come sempre in contemporanea per alzata di mano. Vi faccio una proposta, nel senso che chiederò magari se ci sono in primis degli astenuti, i contrari e poi i favorevoli, in modo che siano magari più facilmente rilevabili le votazioni. Basta, sostanzialmente queste le regole che vi chiedo di rispettare. Il silenzio mi sembra forse quella più preminente. Quindi, l'è arrivata?
Allora. Al momento mi dicono che la delega della provincia di Varese non è arrivata. Se allora resta in aula come uditore, appena ci arriva la delega la ammettiamo. Per il momento risultano presenti, adesso lo proiettiamo, incluso Varese, 31 enti con 180 quote, per cui la seduta ha un numero legale. Però chi controlla le mie. Adesso proiettiamo.
Ok, quindi consideriamo aperta la seduta. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazione del presidente. Allora, siccome tutte le volte vado a braccio, questa volta ho deciso di prepararmi anche perché ho un po' di cose da dirvi. Quindi grazie a tutti di essere presenti e appunto volevo, prima di entrare nel vivo, spendere due parole. Ritengo importante per prima cosa presentarvi il nostro nuovo segretario generale del parco, l'avvocato Antonella Annecchiarico, che ha preso il posto lasciato dall'avvocato Pastorino a seguito del contratto scaduto, che ha accettato il nostro invito del Consiglio a lavorare per il nostro ente fino alla fine di quest'anno. Con opportuna procedura poi definiremo un segretario con un incarico più duraturo. Ovviamente ringraziamo l'avvocato Pastorino per il lavoro svolto e l'avvocato Annecchiarico va il nostro augurio per una proficua collaborazione. Vorrei poi cogliere l'occasione per presentarvi di persona il consigliere Francesca Monno, consigliere nominato da Regione Lombardia che durante l'ultima comunità non aveva potuto essere presente. Magari Francesca vuole dire due parole? Devi però avvicinarti al microfono. Sì, ti cedo il posto. A due addirittura nei posti, guarda.
Così è fin troppo, davvero. No, sarò molto molto breve. Mi metto a lato così. A tutti buongiorno, mi chiamo Monno Francesca, la mia professione è quella di architetto. Mi sento di ringraziare Regione Lombardia per la nomina in qualità di consigliere all'interno del consiglio di gestione Ringrazio la Presidente per le deleghe che mi sono state attribuite, spero di dare il mio contributo positivo da qui in poi. Mi scuso con tutti voi per l'assenza della volta precedente, purtroppo la mia nomina è caduta poco prima che scoppiasse l'emergenza. E in quell'occasione avevo un'influenza, per fortuna ordinaria, quindi è andata bene, diciamo così. E nulla, volevo solo fare un inciso, io sono qui da poco e vi devo dire la verità, l'impressione che ho avuto è quella all'interno del parco, è quella di veramente grande passione per i temi che sono trattati, per cui io vi ringrazio e spero, ripeto, di riuscire a dare il mio contributo. Grazie.
Mi state prendendo su alla lettera con la richiesta di rimanere il più possibile in silenzio. Come ha detto Francesca, appunto con la sua entrata sono state ridefinite le deleghe, credo che siano arrivate le comunicazioni di quali deleghe sono state conferite ai vari consiglieri. Se non è arrivato, rinnoviamo poi la comunicazione, credo che però abbiate in mano, diciamo, la visibilità di che cosa si stanno occupando. Vorrei spendere poi anche qualche parola sul periodo che ci siamo trovate ad affrontare e che ancora adesso affrontiamo. Per voi sindaci sono stati mesi difficili e sempre in prima linea. A voi il nostro più sentito ringraziamento, non solo come cittadini, ma anche e soprattutto come amministratori di un ente che ci accomuna tutti. Anche per il parco non è stato un periodo semplice, ma lo abbiamo affrontato al meglio delle nostre capacità. Abbiamo avuto una pronta risposta nel riguardo al lavoro agile e per questo ringrazio tutti i dipendenti e collaboratori del parco che si sono dimostrati disponibili e collaborativi. Da questa situazione, determinata la chiusura degli uffici e dal fermo di alcune importanti attività, sono nate alcune esperienze positive, come quella dell'educazione ambientale online sui nostri canali social. Grazie all'ufficio di educazione ambientale, ai ragazzi del servizio civile, alla nostra responsabile ufficio stampa, alle IDE e al gruppo di lavoro che si è creato, abbiamo tenuto aperto un canale diretto con il resto del mondo, continuando a parlare del parco e a farlo vivere. L'interesse che si è creato è stato alto e dimostrato anche dai numeri rilevati sui nostri social. Abbiamo quasi triplicato i seguaci, non so come definirli, i follower, bravo. Quindi è stato un successo, diciamo. Il parco non è stato immune a questo virus e se alcune risposte sono mancate da parte nostra è perché anche noi abbiamo dovuto comprendere la situazione e gestire le nostre, in alcuni casi, scarse risorse umane. Ringrazio quindi tutti i guardiaparco che nel momento di lockdown, pur trovandosi in un momento di ulteriore sofferenza numerica, si sono impegnati per consentire alle diverse attività di continuare e per essere stati sempre presenti sul territorio. Non da ultimo ringrazio tutti i volontari della nostra protezione civile impegnati in prima linea con colonne mobili di Regione Lombardia per i servizi legati al contrasto del virus, attivati su 11 COC in diversi nostri comuni e su interventi di carattere ordinario come alcuni incendi e il monitoraggio del fiume Ticino per eventi meteorologici di pioggia intensa. Vi do qualche numero per capire le dimensioni degli interventi a livello di volontariato dalla fine di febbraio fino alla scorsa settimana. Quindi per la colonna mobile di Regione Lombardia ci sono stati 359 volontari coinvolti con una media di 21 volontari a settimana, 1.141 turni effettuati, 13.128 ore lavorate, 1.007 attività di ritiro consegna di DP per un totale di 95.832 chilometri percorsi. Per i centri operativi comunali, 233 volontari coinvolti con una media di 14 volontari a settimana, 1.172 turni effettuati, 9.376 ore lavorate. Per i servizi ordinari e le altre emergenze, 360 volontari coinvolti con una media di 21 volontari a settimana, 481 turni effettuati e 3.532 ore lavorate. Quindi ritengo che ci sia stata da parte nostra e nel nostro corpo volontario un impegno rilevante e degno di nota, per il quale abbiamo ricevuto ancora una volta il riconoscimento di Regione Lombardia.
Il 6 marzo scorso ci siamo riuniti con la stessa modalità di oggi, ma spero presto di potervi rivedere tutti di persona. Stiamo valutando di modificare il nostro regolamento per consentire di gestire le nostre comunità interamente da remoto. E prossimamente riceverete una survey per raccogliere la vostra disponibilità in merito. Per me e per l'intero consiglio rimane comunque importante la relazione e il potervi incontrare, ma vorremmo offrire un'opportunità in più da utilizzare per altre comunità, per alcune comunità, magari quelle più semplici, più snelle. La ripresa è una realtà per tutti noi enti e se vogliamo affrontarla al meglio ritengo fondamentale fare rete e lavorare insieme dove possibile. In una situazione economica che ha messo in ginocchio numerose famiglie, è verosimile pensare che il nostro parco diventi oggetto di intensi flussi turistici per tutto il periodo estivo e abbiamo già registrato un'alta frequentazione nei weekend. È nostro compito gestire questo turismo e lavorare insieme per offrire soluzioni che consentano una fruizione consapevole e una valorizzazione del nostro territorio. Durante questo blocco il Consiglio non ha mai smesso di lavorare e come voi ci auguriamo di poter tornare a lavorare in totale serenità lasciandoci le criticità sanitarie alle spalle. Ci auguriamo anche di poter presto colmare alcune importanti posizioni rimaste vacanti come responsabile vigilanza, finanziario e fauna e vi comunico che è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del nuovo direttore considerato il prossimo pensionamento dell'attuale direttore e per il quale vi chiedo la massima diffusione. È evidente che tornare allo stato di normalità richiede un processo lento e cauto, ma come amministratori di questo ente siamo pronti e abbiamo conservato l'entusiasmo dimostrato nel post-elezione. Chiudo lasciandovi una frase di uno dei miei autori feriti, che ahimè però è un autore giapponese e quindi... esce un po' da quello che è il seminato del parco, ma che per me ha sempre ricordato l'importanza di resistere alle difficoltà e di crescere. La frase è: quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e ad uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro che sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da questo vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. Ci credo fortemente, credo che usciremo da tutto questo più forti, con esperienze in più e sicuramente ci saranno prospettive nuove per tutti. Vi ringrazio e direi di entrare poi nella... È arrivata la delega? Sì? Ma è quello di Varese? Sì. Sì, è arrivata praticamente l'attestazione per la provincia di Varese, ne prendiamo atto e quindi diamo la possibilità, comunque sentiamo al delegato di partecipare alle votazioni. Grazie.
È un'attestazione da parte della segreteria della presidenza. Se non ci sono, noi atteremo la provincia di Varese, se non ci sono obiezioni alla seduta.
Ok, passiamo, se non ci sono osservazioni, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 6 marzo 2020. Chiedo al segretario di almeno leggere i punti del verbale.
Allora. Seduta del 6/3/2020, verbale numero 1, lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti del 25/10/2019 e 13/12/2019. Verbale numero 2, nomina del revisore dei conti ai sensi dell'articolo 24 del nuovo statuto e determinazione dell'indennità. Verbale numero 3, approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022. Verbale numero 4, approvazione del bilancio di previsione 2020-22 relativi allegati. Numero 5, autorizzazione all'acquisto dell'area di proprietà SF, località La Piarda nel comune di Bernate Ticino. Numero 6, approvazione acquisizioni immobili località La Piarda in comune di Bernate Ticino nell'ambito dell'accordo conciliativo TAR Lazio Roma RG numero 351-2017. Numero 7, autorizzazione alla partecipazione all'asta della proprietà BL in comune di Bernardino per l'acquisizione dei terreni e fabbricati di cui alla delibera CIPE 72-2018. Verbale numero 8, acquisizione terreno nell'ambito dell'azione B1 Life 18 NATIT 003080D Drylands per la conservazione a lungo termine e miglioramento dello stato di conservazione in un'area di brughiera attraverso le azioni C1, C2, C3 e C4. Verbale numero 9, espressione ai sensi dell'articolo 10,2 lettera M del vigente statuto dell'ente di parere favorevole in merito allo schema di regolamento del Corpo Volontari Parco Lombardo Valle del Ticino, costituito 40 articoli e 3 allegati, in vista della decisione finale di competenza del Consiglio di Gestione ai sensi dell'articolo 14,2 lettera P dello statuto stesso.
Bene, procediamo quindi alla votazione. Vi ricordo appunto votazione in temporanea per alzata di mano. Parto, come vi dicevo, dagli astenuti, contrari e favorevoli. Quindi, astenuti? Allora, rivediamoli puntualmente.
E c'è qua.
Allora, aspetta. Pavia?
Garlasco e Zerbolò, astenuti.
Da Lonate?
Lonate, astenuti, la provincia di Varese e Golasetta.
Ok. Contrari?
No, aspetti, qui
no,
ci sono due.
Scusa.
Sono nuovo.
Okay. Non ho capito il gola 6. No, cos'è?
Buon
scusate, sono sorda. Quindi, contrari? Non vedo mani alzate. Quindi favorevole.
Allora, a nessuno, nessun contrario.
A Pavia nessun contrario.
Quindi favorevoli? Tutti gli altri.
E era astenuto.
Ah, è abbastata.
No, ma
Garlasco, Zerbolò, provincia di Varese, Golò, Golasecca, Cosanzino e Castelnuovo. Quindi la delibera è approvata.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, rettifica, composizione del fondo triennale vincolato dell'esercizio 2022 allegato al bilancio di previsione 2020-2022. Lascio la parola a Fabia, al consigliere Bernini, che ci reazione in merito. Prego Silvia.
Mi sentite? Sì?
Sì.
Ok, allora per quel che riguarda questo punto ci troviamo a rettificare la composizione del fondo pluriennale per l'anno 2022. L'erronea indicazione del fondo deriva da un errore materiale di stampa del sistema informatico. La rettifica prevede un importo complessivo pari a 610 euro.
Ok, possiamo procedere quindi con la votazione. Astenuti? Non vedo nessun astenuto. Contrari? Non ci sono. Aveva la mano. Ah. Contrari? Non c'è. Quindi contrari, non vedo nessun contrario. Quindi per differenza favorevoli. Quindi favorevoli unanimità.
Procediamo dell'immediata visibilità.
Astenuti? Contrari? Favorevoli? Ok, tutti favorevoli?
Quindi, unanimità.
Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati. Lascio sempre la parola al consigliere Bernini da Pavia.
Cristina, allora avete ricevuto la relazione dettagliata quando vi è stata inviata la convocazione. Quindi io ritengo più utile a questo punto sintetizzare quella relazione. Nella relazione del Consiglio di gestione al rendiconto 2019, in quella redatta dall'organo di revisione, il dottor Parea, dopo aver esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, che avete appunto allegato alla delibera che stiamo approvando, sono esposte analisi dettagliate della gestione finanziaria dell'esercizio 2019. Quindi mi limito a riepilogare i propri dati più significativi del rendiconto 2019. La comunità del parco ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce con propria deliberazione, la numero 3 del 12 aprile 2019. Durante la gestione 2019, successivamente all'approvazione definitiva del bilancio di previsione 2019, sono state approvate alcune variazioni adottate sia con provvedimenti di consiglio di gestione che di comunità del parco, sia con determinazioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente. È stata approvata la deliberazione di variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175 del decreto 267 del 2000 e si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio. E facciamo riferimento alle delibere di comunità numero 14 del 26 luglio 2019 e 17 del 25 ottobre 2019. L'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi prevista dall'articolo 228 del decreto 267 del 2000 e propedeutica alla formazione del rendiconto è stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 3,4 del decreto 118/2011 e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata è stata approvata con deliberazione del Consiglio di gestione numero 62 del 12 maggio 2020. La gestione finanziaria del conto del bilancio si chiude quindi nel modo seguente. Il fondo cassa al 1 gennaio 2019 aveva un importo di 10.233.604,86. Il totale delle riscossioni del 2019 è pari a 8.228.599,36. Il totale dei pagamenti sempre per l'anno 2019 è di 7.773.213,14, per cui abbiamo un fondo cassa al 31/12/2019 pari a 10.688.991,08. Il totale dei residui attivi al 31/12/2019 è di 6.124.606,69, mentre il totale dei residui passivi alla stessa data è di 4.791.578,27. A dedurre al fondo pluriennale vincolato per le spese correnti 585.387,69, mentre per le spese in conto capitale 1.064.535,28. Per cui il risultato di amministrazione al 31/12/2019 di 10.372.096,53. Sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, come previsto dal decreto 118/2011, risultano posti i seguenti accantonamenti e vincoli. Allora, la parte accantonata riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 per un importo di 672.509,53 1,53 e altri accantonamenti relativi a rinnovi contrattuali per un importo di 20.000 euro, per cui il totale della parte accantonata è 692.509,53. Per quel che riguarda invece la parte vincolata, abbiamo vincoli derivanti da leggi e principi contabili per un importo di 2.388.702,45 e vincoli derivanti da trasferimenti, 4.871.725,76. Vincoli poi formalmente attribuiti all'ente, pari a 1.338.445,06, per cui il totale della parte vincolata è pari a 8.588.873,27. Quindi il totale della parte disponibile è pari a 1.090.713,73. Come avrete sicuramente notato, la parte disponibile del risultato di amministrazione del 2019, pari a 1.090.713,73, è quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente, che era 562.815,73. Questo è stato determinato principalmente dalla drastica riduzione delle somme iscritte nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, nel 2018 erano stati accantonati 1.149.502,48, mentre nel 2019 sono stati accantonati 672.509,93, come vedete anche dalla tabella, per cui abbiamo una differenza di 476.992,55. Questa diminuzione è stata conseguenziale a una serie di elementi: l'eliminazione di residui attivi nella gestione corrente non vincolata di importi complessivamente pari a 400.987,77. Si tratta di due sentenze relative a sanzioni non andate a buon fine per il parco e quindi eliminate. Dopodiché non abbiamo generato nel 2019 residui attivi significativi che avrebbero portato in aumento tale fondo. Un altro elemento è aver stanziato nel bilancio 2019 al capitolo fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità l'importo di 239.500 che ha contribuito a aumentare la parte disponibile del risultato di amministrazione. Questa accurata pianificazione nella gestione economica del bilancio, grazie alla scrupolosa e attenta gestione attuata dalla precedente amministrazione, ha garantito e continua a garantire la stabilità e solidità del bilancio stesso del parco. Una quota della parte disponibile del risultato di amministrazione verrà utilizzata per il cofinanziamento di progetti di investimento che il parco intende sviluppare nel corso dell'anno 2020. Tale risultato appare infatti così elevato perché in fase di chiusura del rendiconto non erano ancora stati definiti e quantificati i progetti di investimento a cui il parco stava lavorando, in quanto le misure imposte dall'emergenza causata dalla pandemia Covid, che tutti ovviamente abbiamo vissuto e stiamo vivendo, hanno causato il rallentamento delle attività e di conseguenza non c'è stata l'opportunità di contabilizzare la quota da destinare agli investimenti. Al momento si sta lavorando sui seguenti progetti da candidare ai rispettivi bandi. Bando Regione Lombardia relativo alla manutenzione straordinaria. Verrà presentato un progetto di manutenzione della rete sentieristica del parco, con particolare riferimento agli attraversamenti. Poi abbiamo un bando LIFE, progetto Pelobate Fosco, relativo alla riqualificazione delle zone umide in area settentrionale del parco. Un bando Cariplo, progetti relativi alla riqualificazione di ambienti agricoli e forestali anche in territorio MAB, e bando regionale Lombardia, programma sviluppo rurale, quindi il PSR 2014-2020. Questo progetto prevede la sistemazione di un'area di proprietà del parco e l'acquisizione di attrezzature per l'antincendio boschivo. Con riferimento all'avanzo di amministrazione 2019, si precisa che una quota pari a 1.344.347,85, è già stata utilizzata in sede di approvazione del bilancio 2022, approvata da questa comunità con delibera numero 4 del 6 marzo 2020 e è così articolata. Allora, l'utilizzo di una quota vincolata di parte corrente, abbiamo per i vincoli derivanti da leggi e principi contabili un importo di 20.000 euro, vincoli derivanti da trasferimenti un importo di 371.621,16, vincoli formalmente attribuibili all'ente di 100.000 euro, quindi il totale di questa parte, di questa quota vincolata di parte corrente all'avanzo di amministrazione 2019 è pari a 491.621,16. Poi abbiamo l'utilizzo della quota vincolata di parte capitale, quindi vincoli derivanti da leggi e principi contabili, per un importo di 358.400, vincoli derivanti da trasferimenti per un importo di 442.326,69. Quindi il totale è di 800.726,69. Il totale della quota vincolata del risultato di amministrazione 2019 applicata al bilancio 2022 è di 1.292.347,85. L'utilizzo invece della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione 2019 è pari a 52.000 euro, per cui il totale avanzo di amministrazione 2019 applicato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022 è pari a 1.344.347,85. Al bilancio di previsione del 2019, durante la gestione, è stata applicata complessivamente una quota parte dell'avanzo di amministrazione risultante a fine 2018, pari a 2.171.956,54, suddivise in spese correnti per un importo di 893.517,80 e spese in conto capitale per un importo di 1.278.438,74. Per quel che riguarda invece le spese di personale, la voce di spesa più rilevante è appunto quella assorbita dal personale, che si attesta a fine anno 2019 a euro 2.278.900. comprensivo di IRA, di buoni pasto al personale, si riferisce a 52 dipendenti di ruolo, oltre al direttore, e a 2 persone a tempo determinato, per un totale di 55 unità. Per quel che riguarda invece le principali entrate, la Regione ha assegnato per l'anno 2019 un contributo ordinario di euro 992.117,16, con un aumento rispetto a quello concesso nel 2018 di circa 10.000 euro. Nel 2018 infatti avevamo 982.228. A puro titolo informativo, il contributo regionale è meno della metà delle spese per il personale che l'ente sostiene. La contribuzione degli enti del parco, per cui i comuni, le province e la città metropolitana, ammonta quasi 1.912.000 euro, di cui 1.719.162 per le spese di funzionamento, 192.771,60 per la manutenzione del territorio, dei sentieri e delle piste ciclabili. Il contributo statale consolidato invece ammonta a 89.173 euro, in linea con gli anni precedenti. Poi, per quel che riguarda invece le entrate riguardanti la riscossione coattiva di ordinanze definitive e sanzioni paesaggistiche, nel 2019 sono stati registrati accertamenti per un importo di 376.892,55, già incassati per un importo di 363.181,12. Nel corso dello scorso anno, inoltre, sono stati incassati crediti iscritti nei residui attivi pari a 84.943,48. Le entrate da sanzioni della vigilanza, invece, nel 2019 sono stati registrati accertamenti pari a 29.411,73, dei quali sono già stati incassati 22.204,73. Nel corso dello scorso anno, inoltre, sono stati incassati crediti iscritti nei residui attivi per un importo di 2.994,27. Invece, le entrate da contravvenzione del servizio volontariato. Nel 2019 sono stati registrati accertamenti pari a 54.419,30, dei quali già incassati 46.932,73. Nel corso dello scorso anno sono stati incassati crediti iscritti nei residui attivi per un importo di 1.581. Nel 2019 sono stati previsti stanziamenti in entrata, sia di parte corrente che in conto capitale, che sono destinati a spese appositamente finanziate da queste voci. Si tratta di contributi vincolati derivanti da trasferimenti di enti pubblici o privati, da leggi e principi contabili o formalmente vincolati dall'ente, che finanziano progetti o attività iniziative dell'ente parco. L'impegno profuso al fine di rendere maggiormente trasparente la gestione continuerà su questo percorso al fine di garantire la massima attenzione ai residui attivi e passivi e al loro mantenimento nei bilanci successivi. La percentuale di incasso dei residui attivi è stata pari a circa il 25%, percentuale in diminuzione rispetto a quella degli ultimi esercizi, che si attestava a circa un 45%. Ciò è dovuto essenzialmente alla presenza nella gestione residui attivi di contributi che la Comunità Europea, oppure Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, hanno concesso al parco per il finanziamento di appositi progetti, che seguono regole ben precise nei tempi di erogazione. Durante la gestione 2019 non è stato necessario ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di cassa. Il revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del rendiconto, il documento allegato alla proposta di deliberazione che stiamo approvando. Nel ringraziarvi per l'attenzione, vi invito a voler approvare il rendiconto della gestione finanziaria 2019.
Grazie consigliere, c'è qualche intervento? Ah, ti sei beccata anche l'applauso, ottimo. No, ti chiedevo appunto se c'era qualcuno che voleva intervenire, domande. Ecco, ricordo appunto che è un rendiconto 2019, qui anch'io mi unisco al consigliere a ringraziare la vecchia amministrazione, in particolare l'ex presidente Beltrami, che aveva un occhio particolare sulle dinamiche di bilancio e che insomma ha sempre mantenuto in ottima salute il parco. Gianni, ci auguriamo e abbiamo come obiettivo quello di seguirti, ecco. Se non ci sono interventi, quindi procediamo con la votazione. Astenuti? Nessuno? Contrari?
No.
Nessuno?
No.
Favorevoli? Tutti favorevoli? Procediamo a votare l'immediata eseguibilità. Astenuti? Nessuno? Contrari? Nessuno? Favorevoli? Tutti favorevoli, quindi immediatamente eseguibile. Ecco, io vi ringrazio nuovamente per essere presenti. Come vi dicevo, vorremmo un attimino introdurre anche noi l'opportunità di fare delle comunità totalmente in autonomia dai vostri uffici, dalle vostre sedi comunali, magari per quelle cose più veloci e semplici che non richiedono magari discussione o che. Ringrazio della vostra presenza, ringrazio anche i consiglieri Francesca Monno, Silvia Bernini, Fabio Signorelli, Massimo Braghi che era presente a Nonato.
Un attimo solo, c'è un intervento da Pavia.
Ok.
Sì.
Buongiorno a tutti, mi sentite?
Passa
la mascherina.
Sì.
Dunque, chiedo alla Presidente se, anzi al Consiglio, se è possibile riprendere il discorso relativo alla commissione dei sindaci. Magari riuscire in questa sede, visto che ci vediamo non proprio così spesso, se riusciamo anche a ricomporla.
Allora, avevo verificato con il precedente segretario, l'avvocato Pastorino, e avevamo verificato un attimino agli atti, era una commissione che si era creata dalla vostra volontà, quindi dalla volontà dei sindaci. Quindi per me nessuna preclusione dal momento in cui decidiate voi come sostituire chi è uscito e quindi ripristinare la commissione in autonomia, nel senso che era una cosa che era nata da voi e quindi da voi deve essere ripristinata. Io ripeto, se intendete, ben venga, creiamo magari un confronto, una comunicazione più veloce, nel senso che se voi vi fate carico di quelle che sono le richieste o filtrate un attimino le necessità che ci sono sul territorio e ci incontriamo anche in modo periodico tra di noi, ben venga, ripeto.
Io sarei pronta a formulare una mia proposta, non so se poi gli altri colleghi qui vogliono anche loro fare qualche nominativo.
Volete in questa sede?
Sì, in questa sede.
Se
siamo tutti qui.
No. Ma no, ricostituirla o no? Ah, non adesso. No. Ah, no, allora, infatti.
Facciamo, allora, magari rimane agli atti la proposta con i nominativi e poi...
Vi consiglio magari fuori da questa sede di fare una ricognizione tra di voi, quindi di sentirvi magari in via personale al di fuori della comunità, in modo da stabilire. A noi come amministrazione interessa poi sapere chi avete deciso di definire, quindi basta sapere a chi fa riferimento. Poi credo che sia più che altro una vostra necessità, un vostro confronto definire rappresentanti, ecco. Quindi
è anche vero che diventa difficile col fatto che comunque abbiamo tre sedi diverse da cui parliamo, è difficile poterne concertare in questo modo e vederci tutti, come si fa? Cioè, questa mi sembrava l'occasione giusta, insomma.
Vi organizzo una sessione Skype.
Va bene.
Cioè, ecco, ripeto, io sono d'accordo, anzi credo che forse potrebbe essere anche uno strumento più agile per tutti noi, lascio però a voi la definizione dei rappresentanti vostri, quindi cioè, per me potete sentirvi in autonomia come volete, come meglio decidete.
Di 47 colloqui, no? Di rappresentanti di Pavia, Varese o Milano. I rappresentanti sono i rappresentanti di tutti che esprimono poi quelle che sono le indicazioni che fanno dal rapporto tra il consiglio di gestione e il gruppo dei sindaci su cui noi obbligatoriamente facciamo riferimento, no? O no?
Allora, no, mi è chiaro il discorso e ripeto, anch'io sono d'accordo ad accogliere questa iniziativa che era già stata definita nella vecchia amministrazione e va benissimo. Mi sembra di capire dalla platea di Magenta, ma anche da quelli di Lonate, che l'identificazione dei vostri rappresentanti debba venire un po' fuori da queste sede. Quindi possiamo mettere in verbale la vostra richiesta e il vostro impegno a continuare fuori da questa sede per definire i vostri rappresentanti.
Cristina, scusa, io confermo la platea di dove sono qui a Donato Pozzolo, conferma questa necessità di confrontarsi tra di loro non in questa sede.
Ok. Sì, procediamo così, comunque resta a verbale questa cosa, poi se siete tutti d'accordo magari vi possiamo mandare una nota in cui attendiamo come amministrazione
l'identificazione dei vostri rappresentanti di questa commissione. Per me può andare bene così, se a voi funziona. Ok, quindi
ringrazio nuovamente. Intervento da Pavia, un altro intervento da Pavia. Prego.
Sì, buongiorno, io sono Magri Federico da Motta Visconti e volevo chiedere spiegazioni sulla chiusura totale della possibilità di poter fare dei punti ombra lungo il Ticino. La questione è che di fatto ci sono stati tanti malumori, soprattutto da parte di chi vive il fiume direttamente con la barca, quindi il nostro gruppo nautico, e volevamo chiedere come mai non sono stati interpellati le amministrazioni locali su una scelta di questo tipo. Allora, dato che comunque l'argine del fiume è molto ampio, noi pensavamo che si potesse eventualmente identificare il concerto con il parco attraverso anche l'aiuto delle amministrazioni comunali, delle zone dove la nidificazione di queste tre specie di uccelli è assente. Di fatto poi, se andiamo a vedere, soprattutto io parlo per Motta Visconti, per quello che conosco e per quello che ho visto sul mio territorio, estremamente raramente vengono effettuati dei punti ombra sul ghiaione, ma vengono effettuati nelle zone più sabbiose, eccetera, anche per comodità proprio delle persone che poi andranno a usufruire di questi spazi ombra. Inoltre poi il comune di Motta Visconti in passato che cosa faceva? Andava praticamente a catalogare, venivano chiesti i permessi direttamente in comune al sindaco in modo tale che fosse identificato un referente per ogni punto ombra, in modo tale anche da poter verificare alla fine della stagione la completa rimozione e in caso contrario poterlo segnalare, quindi fargli pervenire la sanzione dovuta. Ecco, è solamente questo, la possibilità magari di riaprire un dialogo su questo punto e verificare se si può fare qualcosa.
Ok, allora, vabbè, ammettiamo le varie eventuali che non erano all'ordine del giorno, perché ci siamo accorti appunto che non erano previste. Ma lascio magari la parola al direttore che riesce a identificare meglio la questione.
Buongiorno. Allora, la normativa dei punti ombra, appunto, eravamo partiti prima del 2017, appunto per poter garantire nelle aree abitualmente utilizzate per appunto della fruizione del fiume di poter mettere delle protezioni appunto per chi usufruiva di queste aree. Col DPR del 2017, avendo il DPR del 2017 riconosciuto la possibilità di mettere strutture non fisse a terra e quindi a questo scopo era venuto meno la necessità di mantenere questo tipo di regolamento. Ciò non toglie però, e l'altro problema che ha indicato chi è intervenuto, è quello che sui ghiaioni, finché si parla delle aree abitualmente utilizzate a questi tipi di uso, tipo appunto la darsena di Motta Visconti, finché si sta sulle aree abitualmente utilizzate non sorge nessun tipo di problema. Nel momento i problemi si verificano quando si va sui ghiaioni e sui sabbioni, perché ci sono molte specie avicole che in quelle zone e non sono aree fisse ma sono aree mobili, perché dipende dalla stagione, dipende da come va il fiume, nidificano e si riproducono e sono aree tutelate dalla comunità europea. Penso che facesse riferimento a questo che è intervenuto. Quindi per quanto riguarda il primo aspetto, strutture provvisorie, strutture non ancorate a terra che servono per fare ombra a chi sta in un'area attrezzata, non ci sono problemi, ne sono problemi di normativi, come prima c'erano. Per quanto riguarda invece farli sui ghiaioni, sui sabbioni e altro, qualche verifica e qualche attenzione in più ci deve essere per i motivi che dicevo prima.
C'è una replica da Pavia.
Sì, no, non mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto, nel senso che comunque i punti ombra che vengono effettuati, se non altro a Motta Visconti, sono punti ombra non fissi. Sarebbe opportuno, come ho detto precedentemente, da parte del parco, con l'aiuto delle amministrazioni comunali, andare a mappare il territorio per identificare delle aree all'interno delle quali avviene la nidificazione di queste tre specie di uccelli e poter dare la possibilità anche alle persone coscienziose, ok, di poter effettuare un punto ombra che non vada ad intaccare la sfera ecologica ambientale del nostro fiume, ma che si possa integrare all'interno in uno stato di armoniosità, ecco, tanto per intenderci. Cioè, quello che voglio dire è che la chiusura completa da parte del parco può creare esclusivamente dei malumori, ok? E in secondo luogo, rifacendoci anche a questo momento, diciamo, straordinario causato dalla pandemia, la gente ha voglia di viverlo il fiume. E questo è un modo che, se è regolamentato come io ho proposto, in ogni comune potrebbe essere lo spunto per portare avanti un utilizzo coscienzioso del nostro fiume. Ecco.
Tipo, lei ha centrato due problemi. Prima di tutto ha parlato di comportamenti civili. Ho qui Luigi Pigola, anche l'assessore di Vigevano, e su questo, non col comune di Vigevano, ma con chi crea questi punti ombra, abbiamo avuto dei grossissimi problemi, perché diventavano di tutto, fuorché un punto ombra, e qui davanti a me. Per l'altro aspetto, come dicevo, queste aree di nidificazione non sono stabili e si spostano sui ghiaioni e sui sabbioni. E adesso non so se Francesca Trotti, che è all'Onate Pozzolo, vuole aggiungere qualcosa su questo argomento.
Sì, ecco, buongiorno. Io ho seguito appunto queste ultime corrispondenze che vi abbiamo inviato appunto a tutti i comuni, diciamo, che si affacciano sul Ticino. Noi avevamo già scritto, allora, la prima fase di sperimentazione era stata avviata nel 2012. Purtroppo devo riconoscere che quella che era stata la procedura che era stata appunto prevista è stata sicuramente seguita dal comune di Motta, nel senso che effettivamente le segnalazioni dei punti ombra che ci sono pervenute sono arrivate prevalentemente dal vostro comune, ma rimanevano in essere tutta un'altra serie di strutture che non venivano né comunicate all'amministrazione comunale, di conseguenza neanche poi al parco, che quindi rimanevano fuori controllo. Noi infatti abbiamo definito la fine del periodo di questo periodo di sperimentazione e già subito abbiamo comunque, prima di arrivare alla fine, a dichiarare la fine del periodo di sperimentazione, abbiamo comunque richiesto ai comuni di darci un quadro della situazione, delle autorizzazioni rilasciate e di quant'altro. Il problema è che non abbiamo ricevuto un riscontro dal territorio che ci permettesse di affrontare la tematica in maniera differente da quella che poi appunto abbiamo portato avanti. Quindi nel frattempo il fatto che appunto è stata posta fine alla fase di sperimentazione è legato anche al fatto che sono entrate in vigore le misure di conservazione per le specie di alga di interesse comunitario delle zone speciali di conservazione, in cui chiaramente ricade il fiume e quindi anche gli ambienti, gli areti e le spiagge del fiume. Quindi noi abbiamo anche un obbligo di carattere comunitario di fronte alla comunità europea in quanto gestori dei siti Natura 2000, e quindi la tutela delle specie di interesse comunitario, proprio di mettere in atto quanto necessario per evitare qualsiasi forma di interferenza. Ancora negli ultimi mesi i guardiaparco sono usciti e hanno rilevato comunque la presenza di strutture abbandonate. Purtroppo sicuramente ci sono dei soggetti in qualche maniera virtuosi che effettivamente rispettano quelle che erano state le nostre indicazioni, ma nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte proprio a strutture che non hanno neanche più il carattere di precarietà, dove dove appunto si innestano anche altri meccanismi, per cui troviamo anche la presenza di cucine, la presenza comunque di strutture stabili che costituiscono appunto una violazione di quelle che sono le norme di carattere comunitario circa la tutela delle specie di interesse comunitario, sia da un punto di vista paesistico e di compatibilità al PTC, queste strutture comunque non sono conformi nel momento in cui poi permangono sul territorio, creano anche un problema in termini di abbandono di rifiuti. Quindi noi abbiamo cercato un primo dialogo con il suo territorio per capire effettivamente quelle che potevano essere le esigenze. Non c'è stato quel riscontro che avrebbe potuto portare a qualche altra definizione ulteriore. È chiaro comunque che la difficoltà nostra è anche quella proprio che queste specie nidificano ogni anno in aree diverse, quindi non si può fare una programmazione individuale a priori le aree, se non quelle che già sono interessate magari già da strutture o da una frequentazione tale per cui ci siano già anche delle strutture a supporto. Quindi capiamo che se uno si porta il suo ombrellone o lo pianta nel terreno nella ghiaia e la sera lo porta via, nulla lo vieta, come anche delle strutture. Il problema è che nella maggior parte dei casi si trattava di strutture non con questo carattere di provvisorietà, che rilasciano poi delle conseguenze appunto anche al termine della stagione.
Scusa Francesca, ti interrompo un attimino. Ovviamente la seduta è conclusa, nel senso che vedo che già qualche sindaco freme per andare via per impegni magari imminenti. Ecco, sono gli ultimi approfondimenti, quindi la comunità la consideriamo chiusa. Se ci sono altri approfondimenti e volete restare, va benissimo.
No, mi scusi, però non trovo corretto questo tipo di atteggiamento, è anche poco rispettoso nei confronti miei che sto portando avanti questo punto e mi si tronca in questo modo la seduta del parco.
Sì, però stavo notando
mi sento anche offeso dal punto di vista umano come persona che sta portando avanti un discorso che ha a cuore del mio paese, della mia comunità, e mi sembra poco corretto questo suo atteggiamento.
Mi spiace di averla.
Questo concludo, e il comune di Motta Visconti porterà avanti questo tipo di discorso e spero che tanti comuni limitrofi si aggreghino per poter fare qualcosa insieme.
Sì, certo, seguiremo la questione, nel senso che parliamone ovviamente in modo diretto anche tra di noi, visto che appunto alcuni sindaci stavano già lasciando la sala, mi sembrava un attimo corretto comunicare che da una parte la comunità era conclusa, la volontà di rimanere e parlarne c'era da parte nostra, che stavamo chiudendo la questione. Ovviamente vedendo la dipartita di alcuni sindaci, ecco, volevo soltanto chiarire questo punto. Poi se vogliamo vederci di persona, parlarne e approfondire gli argomenti in modo diverso e in modo più diretto, va benissimo. Io
ma le scuse le pretendiamo tutti.
Io le voglio le scuse.
Va bene? E qui c'è qualcuno che ci ha messo la toga e la faccia su me.
Non gli ho detto di scusare.
Comincio a farmele mettere adesso.
Scusate, io ripeto, sono a vostra disposizione, nel senso che prendiamo un appuntamento, parliamo. Visto che i punti della comunità erano esauriti e alcuni sindaci stavano già andando via, mi sembrava corretto chiarire questo punto, ma la mia massima disponibilità mi sembra di averla data nel momento in cui ho detto se vogliamo rimanere a discutere di alcuni approfondimenti, chi vuole rimanga. E poi da
parte... praticamente ci siamo accorti tutti che è stata un'imposizione dall'alto senza che avessimo il controllo della gestione. Questo è un dato di fatto che non accetto. Va bene? E quando c'era da prendersi le responsabilità per verificare quanto fosse importante rendere abitabile la riva del Ticino, qualcuno c'è andato di persona e più volte confrontandosi con tutti. E non mi si taglia la faccia con quattro balle raccontate e scritte su una lettera senza arte né parte. Imparino ad andare a scuola e a scrivere, dopodiché accettano l'educazione. E adesso me ne vado a casa. Poi verrà il momento che chiedo di venire al parco del Ticino a far valere le mie idee. Non si fa così.
Chiedo scusa nuovamente, farò ammenda a questa cosa. Eh? Il panico. Madonna santa, va bene.
Beh, signori, io vi saluto, gli animi si sono un po' riscaldati, però la seduta...